Basilicata Regione Notizie. Basilicata Cultura. Il monachesimo in Basilicata. Dagli insediamenti del IV secolo al declino successivo alla morte di Federico II. Di Nicola Montesano. Seconda parte. L'ultimo trentennio del secolo IX è caratterizzato dalla riconquista latina all'impero di Bisanzio in Calabria settentrionale e in Basilicata. Queste zone divennero mete principali di un movimento migratorio di monaci greci e di popolazioni provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria meridionale, che, fuggendo da una condizione di vita resa drammatica dalle invasioni e dalle continue scorrerie musulmane, crearono zone di stretta osservanza bizantina che in alcuni casi risultano organizzate e strutturate tra loro e che successivamente si radicarono tra la popolazione indigena. Questo spopolamento demografico e l'istituzione di nuovi abitati rurali furono in qualche modo incoraggiati dalle autorità bizantine, in quanto si andavano a colonizzare territori scarsamente popolati e si mettevano a coltura terre da molto tempo abbandonate e fino ad allora poco redditizie. Come hanno dimostrato gli studi di Vera von Falkenhausen sui bizantini in Italia, questo insediamento monastico è stato attuato dai monaci greci, per lo più umili e ignoranti, che fuggivano al mondo fatto di lussi materiali e intellettuali per ritirarsi nelle zone più remote e inaccessibili, per praticare i loro ideali di ascesi severa secondo i dettami dei padri del deserto e sul modello di Sant'Antonio Abate, e quindi non riconducibili ad un monachesimo italo-greco a cui si rifacevano monaci di altra cultura e altre estrazioni sociali. Vera von Falkenhausen, I Bizantini in Italia, in I Bizantini in Italia, Milano 1982. Le zone maggiormente influenzate dagli insediamenti monastici bizantini sono quelle della Basilicata meridionale, della Valle del Lao, di Aieto, di Latinianum e di Lago Negro, mentre la Basilicata sudorientale, fino a quel momento una provincia longobarda latina per leggi, lingua e religione, subì soltanto un'ellenizzazione di superficie con conseguenze non durature. Il mezzogiorno era terreno ideale per un incontro tra monachesimo greco e monachesimo latino, una coesistenza che era iniziata già dal IV secolo per durare fino all'XI sotto il governo dell'Impero d'Oriente. La stessa popolazione di lingua latina e di cultura longobarda teneva i monaci greci in alta considerazione, che si concretizzava nelle cospicue donazioni che faceva per essere ammessa alla commemorazione liturgica. Sul piano della politica ecclesiastica, per spingere ad un maggior radicamento demografico-culturale della regione, l'imperatore Niceforo II Foca e il patriarca di Costantinopoli Polieucto promossero nel 968 l'arcivescovato greco di Otranto a sede metropolitana, a cui furono attribuiti come suffraganei i vescovadi di Acerenza, Tursi, Gravina, Matera e Tricarico. Ma questo tentativo di estensione della giurisdizione ecclesiastica costantinopolitana nel sud Italia fu realizzato soltanto in parte. Infatti, delle 5 sedi suffraganee di Otranto, soltanto Tursi, la più meridionale di tutte, che aveva la funzione di collegamento tra le diocesi greche della Calabria e quelle del Salento, compare nelle Notitiae Episcopatum della Chiesa di Costantinopoli. Solo in questa diocesi, a cui afferiva il monastero dei Santi Elia e Anastasio di Carbone, la popolazione di lingua greca risultava abbastanza numerosa e ben radicata da giustificare la presenza di un vescovo di ubbidienza bizantina. Il monastero di Sant'Elia di Carbone e il suo territorio dal Medioevo all'età moderna, nel millenario della morte di San Luca Abate, a cura di Fonseca e Lerra, Galatina 1996. Dalla documentazione archivistica e dai testi agiografici risulta che i monasteri greci in Basilicata in epoca bizantina furono in genere piuttosto piccoli e instabili. Le cause bisogna cercarle innanzitutto nelle continue incursioni arabe che spesso danneggiavano o distruggevano i monasteri. Ed ancora in una ragione di carattere prettamente spirituale. Infatti, stando alle nostre conoscenze, gli abati dei monasteri bizantini cercavano per lo più un ritrovo isolato per la fondazione del loro monastero, ma la loro fama di santità o il grande carisma attirava un gran numero di fedeli che da un lato disturbavano la pia concentrazione del ligumeno e dall'altro sbilanciavano l'equilibrio economico del monastero. Perciò il santo abate tendeva a ritirarsi in zone sempre più isolate, delegando l'amministrazione dello stesso monastero ad un economo fidato, sovente il suo successore designato, riservando per sé soltanto la direzione spirituale. Alcuni di questi monasteri greci scomparvero dopo pochi anni. Altri cominciarono a cadere in isolamento già a partire dall'XI secolo, a seguito della conquista normanna e della latinizzazione del Mezzogiorno, appoggiata dal papato dopo lo scisma del 1054. Con l'avvento dei Normanni cominciò in Lucania, come in altre parti dell'Italia meridionale, un'espansione del monachesimo latino. Non dovendosi più temere attacchi arabi, diminuì l'afflusso dei monaci greci nei territori calabro-lucani. Quindi i monasteri, non ricevendo ricambi generazionali, andarono lentamente spegnendosi. Con questo processo innovativo, molte delle zone di interesse insediativo bizantino vennero recuperate al rito latino, che produsse delle inevitabili conseguenze sulla dipendenza delle nuove entità territoriali. La volontà di recuperare il Mezzogiorno d'Italia alla giurisdizione pontificia è strettamente legata al movimento di riforma che caratterizzò la storia della Chiesa nella seconda metà del secolo XI e che portò alla nascita di quei movimenti che abbiamo citato in precedenza. Fu Leone IX il primo dei cosiddetti papi riformatori ad iniziare gli interventi diretti nel meridione. Infatti, lui, come i suoi immediati successori, Alessandro II, Urbano II e Pasquale II, si recarono a Melfi per tenervi dei sinodi, occupandosi di persona dei problemi dell'organizzazione ecclesiastica, della Puglia e della Basilicata. Ricordiamo il viaggio di Urbano II a Melfi per il sinodo tenutosi dal 10 al 15 settembre del 1089 e in prosecuzione anche a Banzi per consacrare e rendere autonoma l'abbazia benedettina tra il 22 e il 29 dello stesso mese ed infine a Bari, dove il 1 ottobre consacrò la nuova basilica di San Nicola. Nella parte alta del confine occidentale della Basilicata si trovano chiese e monasteri acquisiti nel secolo IX dalle abbazie longobarde di Monte Cassino e di San Vincenzo al Volturno. L'unica abbazia latina autonoma, attestata in Lucania nel secolo X, è quella di San Michele sul Monte Vulture, che ottenne nel 982 un diploma a proprio favore dall'imperatore tedesco Ottone II. L'importanza di tale privilegio, come ha sottolineato Panarelli, consiste anche nell'aver inserito la Badia Lucana all'interno del ristrettissimo cerchio delle consuete grandi abbazie figuranti nei diplomi imperiali. Nella parte orientale, invece, intorno ai secoli XII e XIII, si assistette all'aumento dei monasteri latini, espansione che fu indubbiamente favorita dai conquistatori normanni, che svilupparono una politica di donazioni specialmente a favore delle tre grandi abbazie latine in Basilicata, San Michele di Montescaglioso, Santa Maria di Banzi e la Santissima Trinità di Venosa. Bisogna sottolineare ancora che la maggior parte della documentazione bantina relativa a questo periodo è falsificata, cosa che è alquanto consueta quando i documenti contengono provvedimenti a danno dei normanni, quindi va usata con estrema cautela. Ciò vale anche per le abbazie di San Michele di Montescaglioso e di Santa Maria di Pisticci, la cui fondazione, avvenuta nella seconda metà del secolo XI, è dovuta ai signori normanni insediatisi a Montescaglioso. È fuori dubbio che questi monasteri, come anche quello della Santissima Trinità di Venosa, fondato intorno al 1040 da Dragone di Altavilla, possedevano chiese e terre in tutta la Lucania. Per quanto riguarda l'abbazia di Banzi, Cosimo Damiano Fonseca ha messo in evidenza come l'espansione dei suoi possedimenti sia stata rivolta prevalentemente verso la Puglia, mentre quelli di San Michele di Montescaglioso insistevano nelle zone sud-occidentali e sud-orientali, verso la piana metapontina e verso l'estremo lembo della Lucania, cioè in aree fortemente grecizzate. L'abbazia di Venosa, invece, che Huben ha definito il famedio della prima dinastia normanna, era per la sua importanza strategica, per la sua ricchezza economica, per la sua azione religiosa, anche il simbolo emblematico della politica ecclesiastica di Roberto il Giuscardo di fronte al monachesimo italo-greco. Il XII secolo è anche il periodo di fioritura dell'abbazia campana della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni, cominciata contemporaneamente a quella venosina. Nella bolla di Pasquale II dell'agosto 1100 sono menzionate come dipendenti da Cava 19 chiese, situate nella parte settentrionale del Principato di Salerno, una chiesa nel Principato di Capua, 7 monasteri e 6 chiese nel Cilento, 6 in Puglia, 2 nel Vallo di Diano e 8 in Lucania e Calabria, a cui bisogna aggiungere il monastero di Santa Maria di Cersosimo, donato a Cava il 21 dicembre del 1068 da Ugo di Chiaromonte. Questo monastero, attestato per la prima volta nel 1034 con l'abate Teodoro, divenne il capo di tutti gli insediamenti cavensi greci della Lucania. Un problema per una mappatura completa dei monasteri lucani dipendenti da Cava nel periodo normanno riguarda la definizione geografica dei confini della Lucania storica, che sappiamo diversi da quelli attuali. Nel diploma del re Guglielmo II di Sicilia del 1168, con il quale tutti i monasteri greci della Lucania furono sottoposti alla giurisdizione dell'archimandrita dell'abbazia di Carbone, è presente un'indicazione dell'allora Lucania, che comprendeva a nord la zona fino al Sele, con il Cilento e il Vallo di Diano, Padula, Montesano, Atena, Sant'Arsenio, Polla, a sud la Valle dell'Ao ed alcuni paesi ubicati sul Monte Pollino, Orso Marso, Belvedere, Cassano allo Ionio, oggi appartenenti alla Calabria. Con queste indicazioni di carattere geografico, il numero dei monasteri da considerare lucani aumenta notevolmente. È il caso del monastero di San Pietro di Polla e della chiesa di Santa Caterina, San Nicola di Padula, San Simone di Montesano, San Pietro di Atena, San Marzano presso Diano. Queste istituzioni italo-greche, anche dopo il passaggio del dominio cavense, mantennero per un certo periodo il rito greco. L'ipotesi di una pacifica coesistenza tra liturgia greca e latina è avvalorata da una lettera di Papa Innocenzo III del 1210, indirizzata all'arcivescovo di Conza, nella quale si lamenta che nelle chiese di Auletta e di altri luoghi officino sacerdoti greci e latini, ordinando che in ogni chiesa sia assegnato un solo rito. L'espansione cavense nella Lucania contribuì, come in terra d'Otranto, al regresso dell'elemento greco. Come a San Chirico Raparo, passato tra il 1291 e il 1308 dai monaci italo-greci a quelli benedettini. Il lento declino della cultura greca non è stato possibile solo grazie all'appoggio normanno delle abbazie latine, come quella di Venosa e Cava, ma anche alla lenta latinizzazione della classe dirigente greca, che assimilò lingua e credo dei conquistatori. Il XIII secolo è segnato in tutto il Mezzogiorno da una politica di continuità familiare da parte di Federico II, anche se un'attenzione non marginale fu rivolta a quello che abbiamo in precedenza chiamato nuovo monachesimo, di ispirazione prettamente ermetica e penitenziale. Certamente la fine della dominazione normanno-sveva segna anche il lento ed inesorabile declino del monachesimo benedettino, non solo nella Basilicata, ma nell'intero Mezzogiorno, fino ad arrivare al 300, che Gregorio Penco ha definito come l'epoca di maggior depressione della vita monastica, incapace di mantenere in vita gli antichi ordinamenti e di adattarsi ai nuovi. Penco, Storia del monachesimo in Italia dalle origini alla fine del Medioevo, Roma 1961. Questo clima di decadenza è evidente anche nello stato in cui versano i tre grandi monasteri della Basilicata, Santa Maria di Banzi, Santissima Trinità di Venosa e San Michele di Montescaglioso. Infatti, mentre per l'abbazia di Banzi fu promossa un'inchiesta da Papa Onorio III nel 1225 con il tentativo di riformare uno stato di vita monastica che era a dir poco preoccupante, nella Santissima Trinità di Venosa L'abate, che viveva lussuriosamente fuori dal monastero, fu deposto da Papa Gregorio IX nel 1236 ed il priore che amministrava i beni dell'abbazia, su incarico del Papa, fu assassinato da un suo confratello, con la complicità di altri monaci. In quella di Montescaglioso, sempre Papa Gregorio IX, pochi anni prima, aveva inviato il vescovo di Troia a visitare il monastero e a richiamarlo a una vita più corretta. Questo stato delle cose, se dal punto di vista prettamente spirituale risultò essere terreno fertile per l'affermazione delle nuove idee che giungevano da Assisi, su quello dell'amministrazione portò alle decisioni pontificie dello smembramento di grandi monasteri benedettini del Mezzogiorno d'Italia, affidandone il controllo ai nuovi ordini religiosi cavallereschi che si erano formati quale prodotto delle crociate in Terra Santa.